Allora, intanto vi ringrazio di avermi invitato a parlare. In effetti, diciamo, abbiamo già parlato in altre occasioni della Siria, di questo libro della Siria. Però, devo dire, ho accettato sempre con molto piacere, perché secondo me non se ne parla ancora abbastanza, cioè bisogna ancora sollevare la voce, dirlo ancora, urlare ancora di più tutta la tragedia che sta succedendo in Siria. Ogni volta che noi poi parliamo della Siria in pubblico, cioè è successo 2 o 3 volte anche con Riccardo, dopo la nostra presentazione, poi dal pubblico si alza qualcuno, non so se succederà anche stasera, ma questa volta lo prevengo se ci fosse. Ecco, è perché si alza qualcuno e dice, ma in fondo, ma perché? Ma cioè, noi siamo naturalmente in malafede che dividiamo delle cose, cioè non è vero che i siriani stanno andando via del paese, stanno talmente bene che non si capisce perché migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, milioni di persone svuotano un paese, ma questi stanno tanto bene che improvvisamente se ne vanno, così impazziscono, deve essere una nube magica che fa impazzire tutte queste persone che partono e se ne vanno sui barconi a morire e se ne vanno per la Libia a morire. Perché? Perché stavano tanto bene, ma se stavano tanto bene, ma c'è qualcosa che non va. Questa è la base di tutto. L'ultima volta quel signore lì che appunto ha spiegato: ma come, io sto qua in Italia, poi proprio lui, sto in Italia da 30 anni, beh, perché te ne sei andato? Perché 30 anni fa già c'era questa, il padre di questo signore, perché questa è una famiglia che sta in questo paese da oltre 50 anni, quanti sono esattamente? 50, ma una cosa enorme, sono 55, 56 anni. Pensate, giovani che non hanno visto, ma altro che monarchia, perché le monarchie, insomma, forse c'è la speranza che il buon Dio ci pensi, non lo so, qualcosa succede, ogni tanto i sudditi si ribellano, qui non è possibile ribellarsi. Qui sono persone che sono vissute veramente con un senso di paura addosso, e noi che abbiamo frequentato questi paesi, io ho frequentato la Siria, sono stata in Siria molti anni e devo dire che in Siria poi dove ho conosciuto Riccardo Ornella nel famoso 11 novembre settembre del 2001, noi stavamo a Damasco e partivamo sull'aereo per tornare a Roma, ecco. Ma è un paese dove noi andavamo, dove io andavo continuamente, perché insegno arabo all'università, ed era il paese che io avevo scelto come paese elettivo, quindi conoscevo le persone, ma io vedevo quello che succedeva. Non è che, certo, non ne potevo parlare, anzi all'inizio non lo capivo, come forse molti di noi eravamo presi da questo entusiasmo di andare in questo paese, parlare l'arabo, mangiare le cose arabe che ci piacciono, tutta questa foga, no, che ci prende. Però poi capivi che nelle famiglie mancavano delle persone, c'era questa, ma anche questa frustrazione della popolazione. Tu non è che potevi andare all'università e fare medicina se avevi titoli per farlo, perché in qualche modo doveva tuo padre, la tua famiglia doveva essere come dire, compiacente con il regime, altrimenti anche se uno aveva i titoli, i voti per andare all'università non ci sarebbe andato. E così tutto funzionava così, ma anche se volevi comprarti una macchina e avevi i soldi, eri in una lista e dovevi aspettare il tuo turno, e questo turno magari non arrivava mai se non facevi cose tipo la statua di Assad. Se voi andavate in Siria c'erano appieno di manifesti, fotografie, ma alle volte non era neanche il regime che faceva queste fotografie, era la popolazione per che cosa? Per vivere tutti i giorni, per mandare il figlio a scuola, per avere un lavoro, per avere la licenza del taxi, per fare questo. Cosa doveva fare? Dire io sono con Assad. Come fai a farglielo capire? Uno mi si addirittura, non so se ve la ricordate, voi che frequentate Damasco, a piazza Satarnus c'era una statua di Assad dorata, perché doveva avere un piacere talmente grande che aveva messo tipo il Cristo del Brasile, lì di Rio, l'aveva messo sopra il terrazzo su questa piazza, e c'era Assad dorato che con le mani così. Andavate sulla strada da Damasco ad Aleppo ed era pieno di altro che madonnine, era pieno di Assad, sempre con le mani molto protettive, e alle volte erano caserme, quindi giustamente, cioè, lì ci stava bene, ma altre volte erano privati che facevano questo soltanto per rabbonirsi il regime. Perché altrimenti non potevano vivere, altrimenti non avevano il passaporto, se volevi il passaporto volevi la carta d'identità. Vivendo in questi posti, uno questa tensione la vedeva, cioè, si capisce perché tutti i ragazzi volevano andare via, ma è normale. aspiravano ad andarsene. Perché sono venuti? Perché negli anni 70, 80, 90, ecco, Sami è uno dei ragazzi che negli anni 80 è andato via dalla Siria. Ma perché se stava veramente tanto bene? Perché a un certo punto, perché avevano bisogno di scappare da questa logica? Quindi è un regime che diciamo, è inspiegabile oggi trovare delle giustificazioni per questo regime. È inspiegabile. Il libro di Riccardo ci dà delle spiegazioni, ci porta, ci spiega delle cose. Io, per esempio, ci spiega delle cose anche soffermandosi su libri di letteratura. Io, per esempio, insegno letteratura, quindi sono particolarmente contenta quando vedo che si spieghi la storia attraverso la letteratura, attraverso le testimonianze. Ma c'è un libro che, oltre a quello che ha citato Pietro, c'è un libro di un altro siriano, di Mustafa Khalifa, che è venuto anche a Roma e abbiamo presentato lì alla Dante Alighieri tantissimi anni fa. Forse fu la prima cosa ufficiale che facemmo per la Siria. Bene, è un libro che intanto lui cita abbondantemente e spiega anche chi è questo Mustafa Khalifa, che io inviterei anche a leggere, perché in quel libro per la prima volta in Italia forse si sa che cosa succedeva in una prigione siriana, ma in una prigione non dove c'era un delinquente, dove c'era una persona che viene arrestata soltanto, che vive in Francia, decide di tornare in Siria per ritrovare la famiglia, viene prelevato sull'aereo, non saprà mai perché non, e per 12 anni sparisce dalla faccia della terra. Per 12 anni va in una prigione siriana della famiglia Assad, messa nel deserto. È una cosa terribile. È una cosa, qual era la colpa di questa persona? Che quando stava a Parigi, forse in un gruppo dove c'erano tanti siriani, uno aveva detto una barzelletta su contro il presidente, un po' leggera, in cui il regime di Assad veniva messo sotto accusa, e lui aveva sorriso, il che voleva dire che forse era d'accordo con questa spiegazione. E questa è un'accusa che poteva essere sufficiente per togliere questa persona dalla vita, dagli affetti, per 12 anni. 12 anni che poi sono riusciti a far liberare grazie a una guastoda, grazie a un, come si dice, a dei soldi. Sì, no, che cauzione, ti compri il regime, gli dai i soldi a un generale, così si fanno le cose, no? Paghi qualcuno per il generale, e così funzionano, sì, la mazzetta, ecco. Che poi prima o poi, insomma, alla fine questo qui è uscito, perché comunque c'è una corruzione tale che forse anche il generale è una vittima di tutto questo regime, dopo essere stato anche lui a sua volta carnefice. E quindi questo, per esempio, questo libro di Riccardo ci parla di queste cose, ed è inspiegabile che i compagni, quelli che sbagliano, lasciatemelo dire, perché ci sono i compagni che sbagliano, che i compagni che sbagliano in questo modo. È una cosa inspiegabile, impensabile, che abbiano dei dubbi, che scrivano delle cose, che attacchino una persona come padre Paolo Dell'Oglio. È impensabile, impensabile. E addirittura che ricorrono a una figura tremenda, che è quella di una suorina tirata fuori dal regime. E questa suorina viene contrapposta a una personalità di una persona grande, per bene, e come padre Paolo Dell'Oglio, e le mettono una bugiarda, una persona che va in giro per tutti i conventi d'Italia e del mondo a raccontare quanto si sta bene in Siria, quanto è brava la famiglia Assad. Cioè è una cosa gravissima tutto questo. È qualcosa di tremendo, ma basta conoscere dei siriani per chiedere: ma nella tua famiglia c'è qualcuno che è sparito, c'è qualcuno che è morto? Ma certo, c'è. E parte questo, tutto questo prima che succedesse quello che è successo, prima che succedesse la rivoluzione siriana, quando i siriani, ingenuamente, quando hanno visto la rivoluzione in Egitto, quando hanno visto i bambini, la folla che diceva Irhal, Irhal, vattene a Mubarak, hanno cominciato a dire, l'hanno detto anche al tunisino Ben Ali, lo diciamo anche noi. E avevano paura di dirlo, ma timidamente hanno cominciato a dirlo. Poi è successo qualcosa di tremendo, di cui parla anche Riccardo nel libro, e ne ha parlato anche in altre occasioni, il massacro dei bambini a Dera, dove è iniziata tutta la rivolta, dei bambini. Ma piccoli, uno aveva il più piccolo 8 anni addirittura, una cosa del genere, che avevano visto in televisione queste manifestazioni al Cairo, entusiasti, hanno cominciato anche loro a dire Hiral, Hiral, eccetera. E è una cosa da bambini, no? Una cosa normale. E invece qualcuno dei Mukhabarat, dei famigerati Mukhabarat, dei servizi segreti, ha saputo di questa manifestazione infantile, e invece di avvertire o parlare con la maestra, di fare qualcosa di normale, hanno arrestato dei bambini. Sono andati a prelevarli dove i bambini gli hanno strappato le unghie, sono stati lontani da casa per non so quanto tempo. E comunque questa non lo sto raccontando, non è una narrazione letteraria quella che io vi sto dicendo, è documentata, potete cercarla in internet, come è iniziata la rivoluzione siriana. E a quel punto forse i siriani hanno avuto la forza, il coraggio di scendere in piazza, perché i bambini non si toccano, diciamo la verità. Non sono fiezze core, no? Così, non si può, no, i bambini non si toccano. A questo punto sono scesi pochi con paura, non è successo niente. Perché non è successo niente? Allora qualcuno ha detto: ma vuoi vedere che il figlio è meglio del padre e forse ci possiamo permettere? E questo li ha fatti scendere, si sono come dire aperti, si sono rivelati tutti quelli che, e quando sono scesi un bel numero, ecco, è cominciata la mattanza. E come è cominciata la mattanza? Prima di tutto con l'esercito siriano, e poi Assad ha liberato, il Bashar al-Assad ha liberato, ha aperto le prigioni siriane dove c'erano da anni, ha lasciato liberi i feroci integralisti che predicavano l'odio, che volevano solo sgozzare la gente, ha detto: beh, andate a sgozzare ora la popolazione. E così è cominciata tutta, perché in Siria non c'era l'ISIS, non c'era nulla, ecco come comincia. E quando si pensa a tutto questo è qualcosa che fa veramente male al cuore vedere come viene raccontata in altri, e non si capisce la motivazione, cioè la malafede fino a che punto può arrivare. E sono molti i punti belli di questo libro che io vi consiglio vivamente di leggere, come per esempio c'è un punto, se lo trovo, ma sarebbe bello trovarlo, sì, quando Riccardo parla, ha intervistato Farouk Mardambei. Farouk Mardambei è un siriano, uno scrittore, un uomo di cultura che vive a Parigi ormai da molti anni e pubblica diversi libri per edizioni, come si chiama? Sindbad, no? Come si chiama? Beh, insomma. E lui è un grande, era anche molto amico di Samir Kassir. Samir Kassir è un altro intellettuale libanese che è stato fatto fuori anche lui. E, mentre Farouk Mardambei sta a Parigi e dice qualcosa che Riccardo ha riportato, dice: come siriano che si è sempre identificato politicamente con la sinistra, sono particolarmente inorridito da quegli uomini e donne che si definiscono di sinistra e che pertanto dovrebbero essere solidali con le lotte di giustizia in tutto il mondo e tuttavia sostengono apertamente il regime di Assad, padre e figlio, e che sono i principali disastri responsabili del disastro siriano. Dopo 4 mesi di intensi bombardamenti dell'aviazione russa, dell'esercito di Bashar al-Assad, insieme con le milizie sciite provenienti da tutto il mondo e mobilitate dai mullah iraniani, hanno ormai finito di liberare Aleppo Est. Liberata da chi? Giustamente si chiede, ed è una domanda, liberata da chi? Dai siriani? Dagli stessi siriani? Fa pensare addirittura, cioè una delle, all'inizio quando è iniziata la rivolta e sono iniziati anche i primi bombardamenti del regime sulle case, sulla povera gente, sui quartieri interi di Aleppo. Io ho visto un filmato su YouTube che non so se qualcuno di voi mi ha passato, e c'era l'emittente televisiva che diceva: siriani, tornate nelle vostre case. Ma dove? Era un quartiere sventrato, ma dove dovevano tornare? Aveva creato milioni di profughi, migliaia di profughi, dove dovevano tornare? Siriani, tornate nelle vostre case. Ma li bombardi e poi torna qui, quei derelitti che i sopravvissuti tornano nelle loro case, dove? Non c'è più una loro casa, è un quartiere, non c'è più la strada perché le macerie hanno invaso la strada. Ecco, questo è. Quindi io avrei tante cose da dire, come anche per esempio il libro affronta, parla della mostra Cesar che si è tenuta qui a Roma, e anche in questa occasione si è potuto vedere vedere le fotografie, no, di queste delle torture, delle persone torturate, delle persone massacrate dal regime, prese nelle prigioni. E qualcuno ha detto sono fotomontaggi, no, davanti a questa mistificazione della realtà veramente, cioè, qualunque parola secondo me è sempre troppo debole, è difficile dire, però certo non bisogna arrendersi e tutte le volte che ci si può alzare la voce, come dicevo prima, bisogna alzarla. Io con questa parola, ricordiamoci Aleppo Est di Liberata da Chio, con delle bellissime parole di Papa Bergoglio che Riccardo cita nel libro, come anche di Frangie, un libanese, che travendo queste menti illuminate, queste persone veramente che lui ha avuto la fortuna di conoscere, che in questo modo ci fa conoscere anche a noi, no? Fa conoscere anche al lettore comune. Io mi fermo su questo e poi dopo eventualmente se ci sono altri momenti posso intervenire. Grazie.